Il capitolo 3 di Luca si apre con uno scenario volutamente sontuoso, potremmo dire ridondante, sentiamolo. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, Tiberio era successo ad Augusto il 14 d.C., nel mese di agosto, quindi comincia con il massimo rappresentante del potere, un imperatore che non era solo imperatore, ma si considerava figlio di Dio, quindi il vertice più grande. Mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode è il figlio di Erode il Grande, quindi si tratta di Erode Antipa, tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconitide. E l'Evangelista va a scovare anche un certo Lisania, un principe semisconosciuto, tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti, ma il sommo sacerdote era uno. E invece l'Evangelista ne aggiunge due, vedremo il perché. Sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa. Perché l'Evangelista apre con questo scenario? Mostra i sette grandi della terra e per questo ha aggiunto due sacerdoti, due sommi sacerdoti anziché uno, per aggiungere il numero sette che indica la totalità. Potremmo dire con un linguaggio attuale che l'Evangelista presenta i G7, i sette grandi della terra. Quindi dall'imperatore che si crede e si presenta come figlio di Dio, ai sommi sacerdoti che sono i rappresentanti di Dio. E l'Evangelista crea suspense. La parola di Dio venne su. Quando leggiamo il Vangelo per gustarlo, mettiamoci nei panni dei primi ascoltatori o lettori che non sapevano il resto. L'Evangelista ha presentato i grandi della terra, dall'imperatore figlio di Dio ai sommi sacerdoti rappresentanti di Dio. La parola di Dio su chi scenderà? Scenderà sull'imperatore? Scenderà sui sommi sacerdoti? Ma ecco la novità portata dall'Evangelista. Quando Dio deve intervenire nella storia, evita accuratamente luoghi sacri e persone religiose o i palazzi del potere, perché sa che questi sono refrattari ed ostili ad ogni cambiamento. Ed ecco la sorpresa. La parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Perché nel deserto? Perché Giovanni, figlio del sacerdote Zaccaria, non è sacerdote come il padre e non sta nel tempio, il luogo sacro per eccellenza? Giovanni no. Giovanni non ha scelto il sacerdozio come il padre, eppure doveva farlo in quanto figlio del sacerdote Zaccaria, ma sta nel deserto. Ed è nel deserto, lontano da Gerusalemme e dal Tempio, che inizia potremmo chiamare, la declericalizzazione del popolo da parte di Dio. Lì scende la sua parola, quindi al di fuori di ogni ambiente sacro, di ogni ambiente religioso. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo, il battesimo era un'immersione nell'acqua, di conversione per il perdono dei peccati. Il termine conversione indica, il termine greco adoperato dall'Evangelista, cambiare idea, cambiare un modo di vedere, cioè se fino adesso hai pensato per te, adesso pensa per gli altri. Allora adesso capiamo perché non è stato rivolto ai sacerdoti, agli scribi, alle persone religiose. Un messaggio di cambiamento non poteva essere rivolto alla casta sacerdotale che ha terrore di qualunque novità. Nel mondo religioso vige l'imperativo, si è sempre fatto così. Quindi ogni proposta di cambiamento viene vista come un attentato alla propria sicurezza. Ebbene, Giovanni predica un battesimo in segno di un cambiamento di vita, questo significa, per il perdono dei peccati. La sfida che fa Giovanni è tremenda. Il perdono dei peccati si otteneva andando a Gerusalemme, al Tempio, attraverso un rito religioso. No. Dio non agisce nel culto, ma Dio agisce nella vita. Il perdono dei peccati avviene modificando la propria esistenza, cambiando vita. Anziché vivere per sé, per i propri interessi, per i propri bisogni egoistici, essere attenti ai bisogni e alle necessità degli altri. Questo atteggiamento cancella il passato peccatore. Come scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia, l'Evangelista cita la seconda parte del profeta Isaia, dove si descrive l'esodo da Babilonia a Gerusalemme. C'è un nuovo esodo, una liberazione dalla prigionia, da un'istituzione religiosa che ha reso le persone schiave. E citando Isaia, L'Evangelista scrive: «Voci di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte, ogni colle sarà abbassato. Le vie tortuose diventeranno dritte e quelle impervie spianate». Quindi si tratta di preparare la strada al Signore. E poi il finale l'Evangelista lo modifica: «Ogni uomo vedrà». Il testo di Isaia parlava di gloria del Signore. Invece l'Evangelista scrive: «Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio». Perché la gloria del Signore a tutti gli uomini si manifesta nella sua salvezza, nel proporgli un messaggio di pienezza di vita. Ed è importante che questa salvezza è per tutti gli uomini, nessuno escluso. Questo è tipico della teologia dell'Evangelista di Luca: l'amore di Dio per tutta l'umanità, un amore dal quale nessuno si può sentire escluso, come formulerà poi benissimo Pietro negli Atti degli Apostoli, perché Dio mi ha insegnato che nessun uomo può essere considerato impuro. Non c'è nessuna persona al mondo che per la sua condizione, la sua situazione, possa sentirsi esclusa dall'amore di Dio. È con questo scenario grandioso che inizia la predicazione di Giovanni Battista, che annuncia la venuta di Gesù.